Zainet, la rivista scritta dagli studenti. Ogni mese in 35.000 classi degli istituti di istruzione secondaria di tutta Italia. Radio
Zainet. Benvenuti da Simona Neri ad una nuova puntata di Radio Zainet. In compagnia oggi, una bella compagnia e anche numerosa, di Caterina del liceo Albertelli di Roma.
Buon pomeriggio.
Di Luca del liceo Azzarita.
Ciao Simona.
E di Lorenzo del liceo Visconti.
Ciao.
Sempre di Roma. Oggi parliamo dell'avanzare della destra a scuola e anche dei movimenti neofascisti, cosa anche un filino più grave, vero ragazzi?
Beh, certo.
Un filino diversa soprattutto.
Un filino diversa, sì, infatti. Ne parliamo dopo aver ascoltato, io direi, una delle canzoni più belle in assoluto di Rino Gaetano e anche, secondo me, della storia della musica italiana, Aida.
Radio Zainet, la radio che fa scuola. Democrazia e chi ce l'ha, si chiedeva Rino Gaetano in questa storia dell'Italia in musica, diciamo così. Una bella canzone, vero ragazzi?
Sì.
Molto.
E un'ottima canzone anche per iniziare il nostro dibattito, la nostra conversazione sull'argomento di oggi, l'avanzare del neofascismo a scuola, anche se non solo a scuola, perché poi gli episodi che ci sono stati anche recentemente, anche qui a Roma, di aggressioni neonaziste, di scritte di un certo tipo, insomma, hanno scatenato molte polemiche alle quali sono seguite anche delle iniziative particolari. Una tra queste è una lettera appello indirizzata al ministro Fioroni proprio per poter dire basta alla propaganda fascista a scuola. Andiamo ad ascoltare la scheda.
L'antipolitica finisce sui banchi di scuola, le elezioni studentesche si sono concluse da poco e sembrano aver sancito la vittoria dei movimenti non politici. Tra quelli invece più tradizionali sembra salire in consenso il movimento di destra, che spesso si nasconde anche tra le liste che si dichiarano contro la politica. Del resto, da più parti si accusa la rinascita di una propaganda neofascista dilagante nelle scuole, tanto che l'Associazione Nazionale Partigiani e alcune associazioni studentesche hanno deciso di inviare una lettera appello al ministro Fioroni per dire basta al dilagare del neofascismo.
Dunque avanza la destra, avanza però soprattutto, questa è la cosa particolare e anche preoccupante, l'estrema destra nella scuola e non solo, ma noi parliamo un po' di più della scuola oggi. Luca?
Io credo si debba fare però prima una precisazione, perché la nostra scheda, come poi hanno fatto tutte le testate giornalistiche in Italia, hanno presentato la lettera facendola risalire prima di tutto all'Ampi e poi alle altre associazioni e agli altri intellettuali o calciatori che l'hanno firmata. Non è così, noi siamo andati l'altro giorno a incontrare Rendina e
il presidente
dell'Ampi, che ci ha
Associazione Nazionale Partigiani Italiani, per chi non lo sapesse,
che ci ha confessato che in realtà la lettera è partita dalle associazioni dei ragazzi, dai movimenti antifascisti in Italia, che l'hanno sottoposta a tutta questa serie di intellettuali, tra cui lui, ed è poi stata approvata. Quindi in realtà c'è stato anche un messaggio un po' deformato da questo punto di vista.
Tra l'altro la tua intervista sarà nel prossimo numero di Zainet, per esteso.
Carina. Io non lo riscontro in prima persona, perché l'Albertelli continua ad essere una delle poche scuole dove il blocco studentesco, ad esempio, proprio non è presente. Però è un fenomeno dilagante, io me ne occupo, diciamo...
Blocco studentesco sempre per chi
sempre per chi non conosce, è un movimento di estrema destra che si rifà comunque a quelli che sono i dettami fascisti, con slogan e proposte che richiamano. Dichiaratamente fascista, insomma, si vede anche già dalla
impaginazione,
intestazione, tutto quanto è molto chiaro, e a scuola mia ancora non è arrivato. Però penso sì che sia un problema molto diffuso, e credo anche sia sbagliato parlare di Roma ancora come roccaforte antifascista, perché non è più così, e penso sì, bisogna iniziare a puntare il dito contro queste azioni.
La situazione nella tua scuola, Lorenzo?
Sì, io frequento il liceo Visconti e nel mio liceo la presenza del blocco studentesco è massiccia, prevaricante, e addirittura i candidati per la consulta provinciale della nostra scuola erano solamente di blocco studentesco, perché diciamo che hanno vinto le elezioni a tavolino addirittura. È effettivamente qualcosa che lascia anche un po' disorientati.
Luca?
Questa cosa detta da Lorenzo, secondo me, introduce un tema molto importante. Lui ha parlato di elezioni vinte a tavolino e di una consulta dove in realtà si è presentato solo blocco studentesco. Questo è successo in molte scuole, e la causa principale, secondo me, viene dal fatto che la consulta, essendo un organismo veramente politico all'interno della gestione della scuola, cioè non è come il consiglio d'istituto dove tutto sommato si tratta di mera amministrazione, la consulta è un organo politico. E la sinistra, o meglio i partiti della sinistra, che dovrebbero in qualche modo guidare, aiutare, sostenere le candidature dei ragazzi più legati a un'area moderata, è sparita. Una delle critiche che noi abbiamo mosso con i vari articoli che sono usciti su questo tema è quella della inconsistenza dell'azione politica della sinistra all'interno delle scuole. Dal 94 a oggi, più o meno, forse si può far risalire tutto di nuovo allo sdoganamento di Fini da parte di Berlusconi, forse tutto da là parte ancora una volta. Però è un tema fondamentale, cioè il fatto che le sinistre siano sparite come istituzioni di partito dalle nostre scuole, secondo me, forse il cardine della vicenda. Nel senso, se non c'è un'alternativa, è chiaro che il ragazzo della scuola, che come chi vive nelle periferie o chi lavora in fabbrica, è più facilitato a una visione in bianco e nero del mondo, una visione molto semplificata, si rifà all'unica cosa che gli viene proposta in questo momento, sono questi ideali o pseudo ideali, come li chiama Rendina, di questi gruppi neofascisti.
Quindi diciamo manca la sinistra, ed
non
è per
proprio
questo che avanza la destra. Questa è la tua analisi.
E soprattutto,
vedo che Caterina è d'accordo con
soprattutto
te.
Nel biennio, che è la fascia più delicata, perché sono bambini e ragazzi che sono appena entrati nell'istituto e quindi ancora non hanno un'idea precisa, e per cui coloro che hanno delle idee maggiormente sviluppate sicuramente vengono calamitati e vengono maggiormente attratti da questi slogan, da questa politica aggressiva.
Ma c'è anche una destra che non è l'estrema destra e che ha pari diritto poi di essere rappresentata. Non so come
ma
sono i rapporti nelle scuole.
No, io sulla questione che esista una destra che ha pari diritto di essere rappresentata sono assolutamente d'accordo, e io credo addirittura che anche il blocco studentesco, che anche un movimento dichiaratamente fascista, abbia diritto di essere rappresentato.
Tu pensi questo?
Io penso questo, perché secondo me le idee di nessuno possono essere oscurate, ma di nessuno proprio. Il problema però è sempre il contesto all'interno del quale si muovono queste persone, perché se un movimento di ispirazione fascista si muove all'interno di un contesto di vuoto politico, diventa un pericolo gravissimo. Se un movimento di ispirazione fascista si muovesse all'interno di un contesto di fermento politico, di confronto di idee, potrebbe essere tutta un'altra atmosfera.
Luca?
Sì, questo è un aspetto diciamo molto calzante che ha detto Lorenzo, ma un'altra cosa fondamentale è che non dove si muove, ma con quale modalità si muova un partito del genere o un movimento del genere. Perché il problema fondamentale non sono le politiche e le idee che portano avanti, appunto, che tutte devono trovare, che qualunque esse siano devono trovare una rappresentanza, ma la modalità con cui vengono portate avanti. Il problema di questi movimenti pseudofascisti, neofascisti, è che si rifanno a una politica molto semplice, e vabbè, si riferiscono a un pubblico in qualche modo semplice, è giusto che sia così, ma a una politica molto aggressiva, a tratti violenta, e comunque sempre di contrasto, sempre comunque di senza confronto.
Abbiamo in linea Alessandro Portelli, storico e delegato del Comune di Roma alla memoria, che è tra i firmatari di questa lettera appello indirizzata al ministro Fioroni per dire basta alla propaganda fascista a scuola. Benvenuto a Radio Zainet.
Buongiorno, grazie.
Luca inizia con la domanda.
Sì, professore, io volevo rigirarle una domanda che abbiamo sottoposto anche l'altro giorno al professor Rendina. Non crede che forse se il fascismo sta conoscendo nuove fortune lo si deve soprattutto alla legge Scelba e a quanto questa abbia in realtà reso accattivante perché proibito il fascismo?
Ma sinceramente non saprei. Io dubito che il 95% dei giovani che pensano di essere fascisti abbia mai sentito la legge Scelba. Credo, peraltro, appunto, la legge Scelba o anche le disposizioni temporanee della Costituzione che vietavano le costituzioni del partito fascista, oltre a essere state applicate realmente molto poco, sono cose degli anni 40-50. Qui noi stiamo parlando di un fenomeno del 2007 e degli anni immediatamente precedenti. Credo che sia una cosa proprio nuova. Quanto al fascino del fascismo come cosa proibita, in questo momento noi abbiamo avuto il movimento sociale al governo, Berlusconi che va a parlare con Storace, presidente della regione Lazio. Non mi pare che ci sia nulla di proibito. Roma è tappezzata, senza che nessuno li strappi, di decentissimi manifesti razzisti di Forza Nuova e dintorni. Non mi pare che ci sia niente di proibito, purtroppo.
Lorenzo?
Sì, io appunto anche volevo farle una domanda. Lei ha detto che probabilmente la stragrande maggioranza dei giovani militanti di questi movimenti politici di estrema destra non conosce neanche appunto il decreto Scelba, non conosce comunque veramente ciò per cui combatte. Io francamente le devo dire che non sono così sicuro, perché...
Non è questo che stavo dicendo, Io penso che sappiano benissimo per cosa combattono. Vogliono cacciare i Rom, vogliono cacciare gli ebrei, lo sanno perfettamente.
Sì, ma io dicevo che oltre a questo, cioè in molti miei coetanei che aderiscono a questi movimenti, io riscontro una reale passione per l'agire politico, una passione che appare sana per molti aspetti, e che proprio, come dire, trova sfogo in questi movimenti che si muovono, come ho detto prima, in una situazione di vuoto politico. Secondo lei, in un altro contesto, sarebbe possibile uno sviluppo sano di questo tipo di tendenza politica, o comunque un collettivo di estrema destra sarà sempre qualcosa di pericoloso?
Dunque, io scenderei in tre quattro cose quello che sta dicendo, perché sta dicendo cose molto giuste e ponendo problemi molto sensati. Dunque, io mi limitavo, quando dicevo non sanno cos'è la legge Scelba, è perché della legge Scelba veramente si è parlato assai poco, ma questo non significa affatto che non sappiano cosa fanno e non abbiano riferimenti. Io sono stato anch'io colpito spesso dal fatto che molti di questi ragazzi di estrema destra con cui mi è capitato di parlare avessero le loro letture, poi secondo me erano letture sbagliate o quello che sia, ma comunque ragionano, leggono, si muovono, si impegnano, quindi in questo senso penso che lei abbia perfettamente ragione, c'è una passione politica e che questa passione politica possa essere orientata in altre direzioni, questo evidentemente è sempre possibile quando si parla di gente giovane. Io ho conosciuto gente, erano altri momenti, insomma, nei collettivi in cui ho militato io a sinistra negli anni 70 c'erano diverse persone che a 14-15 anni erano state nel movimento sociale e poi si erano orientate in un'altra direzione. D'altra parte noi abbiamo un sacco di gente che ha militato nella sinistra radicale e adesso, che so io, sta con Berlusconi o altro, quindi le persone cambiano. E quindi da un lato questa possibilità di diventare diverso da quello che è, di orientare su altre strade la passione politica, credo che ci sia, ma dipende pure dall'aiuto che ricevono dal contesto, dagli amici, dalle famiglie, dai media, insomma, ecco, in questo momento mi sembra che insomma di aiuto del genere ne ricevano poco. E questo riguarda però i singoli, riguarda le persone una per una. Il collettivo, la domanda finale, un collettivo di estrema destra sarà sempre una cosa pericolosa? Ebbene sì, fino a quando rimane di estrema destra, rimane una cosa preoccupante.
Senta, io volevo chiederle come mai un ragazzo di oggi, un ragazzo che studia, che conosce quale regime abbia introdotto il fascismo, come mai secondo lei può essere ancora attratto da determinati ideali?
Guardi, io sono forse una delle persone meno indicate a rispondere, perché non ho esperienza di esserne attratto, però io credo che ci siano da una parte elementi che non muoiono mai, che ritornano sempre, come il razzismo, l'idea non soltanto di razza pura, di razza superiore o altro, ma anche più a fondo a me sembra qualcosa di più profondo, e cioè l'idea dell'oppressione del forte sul debole. In questo senso appunto c'è un elemento paradossale e ironico nella retorica dell'estrema destra, da sempre peraltro in Italia, che si presentano come la voce dei vinti e quindi evocano solidarietà che sempre si ha nei confronti degli sconfitti o altro, e al tempo stesso però proclamano appunto un'ideologia della forza, un'ideologia del dominio. E che naturalmente può essere attraente, l'idea di sentirsi forti, di sentirsi dominatori, di sentirsi i veri italiani, di sentirsi i veri uomini, nel caso dei maschi. E questo credo che purtroppo ha le sue attrattive e continua ad esserci. E poi non dimentichiamo che un Mussolini, uno Hitler, erano a suo tempo grandi fascinatori di folle, quindi una parte di quel fascino forse ancora si sente attraverso le letture, attraverso i media che ne parlano. E poi io ho l'impressione che sempre paradossalmente, sempre ironicamente, questa ideologia del dominio del forte si accompagni a un gran senso di paura. In questo momento appunto la sensazione di non essere più in controllo del nostro mondo, di avere pochissimi strumenti per governare le nostre vite, si rovescia nel senso di sentirsi invasi, sentirsi vittime di ingiustizia e quindi contemporaneamente appunto sentirsi da un lato dominatori e dall'altro dominati, però questa è un'analisi fatta molto. Ecco.
Professore, un'ultima dichiarazione molto veloce. Si possono proibire le idee per legge?
Ma io penso proprio di no. Non si, le idee non si possono proibire e Quindi io non credo neppure che siano mai state proibite in Italia dopo la fine appunto del regime fascista. Quello che è stato sanzionato per legge sono delle azioni, cioè sono, è per esempio la organizzazione, la Costituzione vieta la riorganizzazione del partito fascista, non vieta una persona di essere fascista, di avere idee fasciste, anche perché come fai a vietargliele le idee, non è pensabile, no? Quindi questo non è possibile e non è nemmeno desiderabile in un certo senso, perché se cominci a vietare le idee poi non sai dov'è che ti fermi o cose del genere. Credo che quello che però è importante fare è che se si ha la sensazione che certe idee siano antisociali, che siano pericolose, che siano sbagliate, promuovere attivamente e in maniera coerente, sensata, non solo delle idee diverse, ma anche degli esempi, dei comportamenti di altro genere, perché poi la persona che parlava prima e diceva il vuoto della politica, qualche modo, se noi fossimo in grado di dare esempi forti di che cosa significa essere cittadini in un paese democratico, forse certe idee disperate avrebbero meno presa.
Salutiamo Alessandro Portelli, ricordiamo storico, delegato del Comune di Roma alla memoria, grazie per essere stato con noi oggi a Radio Zainet. Allora, volevo chiedere una cosa a Caterina.
Sì.
Tu, Caterina, fai anche politica nella tua scuola. E dalle ultime elezioni studentesche è emerso anche, così parlo sul territorio nazionale, l'avanzare di movimenti antipolitici, quindi non soltanto l'estrema destra, anche l'antipolitica, vuoi l'effetto Grillo, vuoi non so che cos'altro, e anche un maggiore individualismo, cioè non sembra che non si discuta più sugli ideali, ma quanto sul voglio l'aula informatica, voglio più questo, voglio più quell'altro. Se tu hai avuto questa sensazione.
Sì, l'ho avuta e penso in parte che sia sbagliata, perché non ci si può disinteressare di politica. Sul voglio l'aula di informatica, eccetera, eccetera, penso sia anche giusto, perché è ora che la politica vada nel concreto. È giusto parlare di ideali, è giusto parlare di idee, però le idee senza fatti concreti non vanno da nessuna parte.
Luca e Lorenzo, l'ultima considerazione.
Volevo dire che a me mi hanno lasciato perplesso alcuni interventi del nostro ospite, perché lui dice un collettivo di destra sarà sempre pericoloso. Adesso io personalmente come individuo mi sento più vicino a, diciamo, alle teorie, alla politica, anche dal punto di vista storico, della sinistra. Però credo che non si possa immaginare una assenza di pluralismo di idee, anche perché io riscontro ovviamente anche nei collettivi di sinistra elementi di pericolosità, perché quando sento persone di sinistra che poi fanno apologia dell'Unione Sovietica, che simpatizzano con Ahmadinejad perché dicono che deve eliminare Israele e cose del genere, per me questi sono pensieri altamente pericolosi. Per cui secondo me la forza della democrazia sarà una retorica, ma è nella pluralità delle idee. Adesso è logico che se uno è razzista non parliamo di pluralità delle idee, ma stiamo andando oltre. Però appunto non bisogna negare a nessuno la libertà di esprimersi. Come al solito la colpa è del contesto.
Luca?
Io credo che in realtà si debba semplicemente riaggiustare il tiro. Bisogna smettere di accanirsi contro l'idea del fascismo, le strutture, le immagini del fascismo, ma semplicemente perseguire quelle che sono la violenza, l'intolleranza, le discriminazioni. Quello è il problema che portano queste politiche, perché se un ragazzo si sente di fare politica o di, appunto, diciamo, dedicarsi all'amministrazione scolastica sventolando ostentatamente tricolori eccessivamente nazionalistici, non è un problema questo che ci deve riguardare. Il problema è come poi cercherà di raggiungere i propri obiettivi, con quale modalità. Questo è secondo me il problema fondamentale.
Ragazzi, siamo arrivati al momento del flashback, il salto indietro al 1969. Beh, direi che è proprio un anno adatto.
Ma non è giovinezza?
No, non lo è. È invece un bel pezzo dei Cream, protagonisti della macchina del tempo musicale di Radio Zainet. 1969.
Benvenuti alla musica. Ebbene sì, amici, i Cream sono stati insieme davvero poco tempo, ma loro è bastato per segnare in maniera indelebile la storia del rock and roll. Dobbiamo appunto darvi una brutta notizia. Questa sera alla Royal Albert Hall di Londra la band terrà il suo ultimo concerto prima dello scioglimento. Davanti alle telecamere il gruppo di Clapton e soci cercherà di dare il meglio del suo repertorio per salutare la grande. Allora ascoltiamoceli con quello che molti definiscono il loro capolavoro, Badge.
Ben ritrovati con Flashback, l'angolo quotidiano dedicato alla storia del grande rock. Avete appena ascoltato Badge dei Cream, forse il brano meglio riuscito di tutta la loro carriera. Pensate che la canzone è stata scritta a quattro mani. Gli autori sono infatti Eric Clapton e il suo grande amico George Harrison. Il gruppo, composto dal bassista e vocalist Jack Bruce, il batterista Ginger Baker e per l'appunto il chitarrista canterino Eric Clapton, nonostante sia stato insieme soltanto 2 anni e mezzo, con gli album Fresh Cream, The Israeli Gears, Wheels of Fire e Goodbye, si imposero nelle classifiche mondiali, conquistando milioni di fan con il loro inconfondibile sound. Dopo lo scioglimento, Eric Clapton intraprese la carriera solista che noi tutti oggi conosciamo.
Cream ci accompagnano alla chiusura di questa puntata. Salutiamo Caterina del Liceo Albertelli che è stata con noi oggi.
Ciao a tutti.
E anche naturalmente Luca della Zarita.
Ciao Simona.
E Lorenzo del Visconti.
Ciao.
A tutti i nostri ascoltatori un buon pomeriggio e un appuntamento con Radio Zenith sempre a domani.
Entra anche tu nella rete di Radio Zainet, www.radiozainet.it. Radio Zainet.